20:46, quindi siete sempre all'ascolto delle libere e liberate frequenze di Blackout. Siamo al Beat C'è o non c'è in compagnia di Ginox. Dopo una pausa musicale possiamo quindi cominciare a farci questa chiacchierata che abbiamo annunciato verterà insomma sulle intercettazioni, però andando anche un po' più a fondo tecnicamente sull'argomento.
Sì, perché diciamo, dal punto di vista dei discorsi generici e generali in realtà non c'è molto da dire, anche se le intercettazioni sono state un po' l'argomento della settimana, in questa settimana, no? Legate alla vicenda di Napolitano, eccetera. In realtà in Italia è un po' dal 2006 che periodicamente questa cosa delle intercettazioni esce fuori. Nel 2006 infatti ci fu lo scandalo della Telecom, che per chi non si ricorda, non è che siano cose poi alla fine importantissime, quindi è normale uno si dimentichi, ecco, che sostanzialmente coinvolgeva un'agenzia di investigazione diciamo privata, la Polis Distinto di Firenze, alcuni membri dei servizi, il gruppo di sicurezza della Telecom, e li vedeva coinvolti in questa diciamo situazione di intercettazioni pseudo illegali, pseudo perché di fatto, essendo che la Polis Distinto in realtà faceva consulenze per enti governativi, in realtà non tutto ciò che faceva era illegale. Diciamo che in generale in Italia le intercettazioni telefoniche e la tematica delle intercettazioni è sempre legata a lotte di potere interno, ecco. Quindi in questo senso è interessante, ma non è interessante seguire il dibattito pubblico così come viene proposto, nel senso che il DDL sulle intercettazioni che si rimpallano dal 2006 eccetera, alla fine non propone praticamente nulla, di se non che alcuni gruppi di potere che si sentono più pressati dalla magistratura tendono a garantirsi in questo senso, cercando di escludere dall'intercettazione alcuni tipi di reati tipo il falso bilancio eccetera. Altri gruppi che invece sono più in questo senso giustizialisti dicono no, la magistratura fa il suo eccetera. In questo dibattito in realtà noi ci sa poco da dire, quindi non è interessante per questo. Quello che poteva essere invece interessante era mettere in evidenza come questi meccanismi in realtà non abbiano alcun tipo di trasparenza, cioè escono dei dati e delle statistiche sulla quantità di intercettazioni eccetera, da nessuna parte viene spiegato come queste cose avvengano, in che modo, con quali mezzi. In questo senso, anche dal punto di vista di questa trasmissione, che alla fine è anche una trasmissione che si vuole occupare più di cose tecniche, ecco, questa cosa potrebbe essere interessante. Forse l'unico dato che è uscito in questi giorni sul giornale che a me mi ha interessato, gli altri non è che erano tanto interessanti, era che l'ufficio statistico del Ministero della Giustizia ha tirato fuori questi dati, ha detto che il 90% delle intercettazioni attuali sono telefoniche, l'8,4% sono intercettazioni ambientali e l'1,6 sono intercettazioni telematiche. Per telematiche si intende richieste di lettura della posta elettronica oppure del traffico internet o di questo genere di attività. Ecco, la mia prima riflessione su questa cosa qui è che secondo me nei prossimi anni questo dato in realtà andrà un po' a cambiare, perché con la diffusione degli smartphone, che si vede bene che in questo periodo storico noi stiamo vivendo un po' questo passaggio, in qualche modo anche un po' storico, diciamo storico totalmente dettato da esigenze commerciali, però in cui si passa che sempre più persone hanno un terminale collegato ad internet, sempre, per la maggior parte del tempo, e l'hanno sempre con loro. Un passaggio immediato, no, dall'utilizzo dei cellulari, che ormai anche dalle offerte che potete trovare in giro nei negozi si vede che tentano in tutti i modi di appiopparvi sto smartphone. Ecco, secondo me infatti questo cambierà un po' lo scenario, perché sullo smartphone la differenza tra il traffico dati, cioè quella che viene chiamata intercettazione telematica, e il traffico voce, quindi l'intercettazione telefonica, va a perdersi, nel senso che è un unico oggetto che fa tutto, e quindi con gli stessi parametri con cui si conduce un'intercettazione telefonica, probabilmente nello stesso modo avrà un senso fare un'intercettazione telematica. Quindi se attualmente un'intercettazione telefonica, per scendere più, un pochino più nel tecnico, no? Avviene essenzialmente su due parametri, cioè il numero, diciamo, della SIM, oppure quel numerino che identifica invece proprio il vostro apparato, il vostro cellulare, che è l'email, che è una cosa legata all'apparecchio, quindi non al tipo di operatore che utilizzate, cioè, o alla schedina SIM. Ecco, attraverso questi stessi due parametri si andrà anche a condurre l'intercettazione telematica. Attualmente è uno scenario, diciamo, possibile, non è ancora lo scenario attuale. Se volessimo trattare, diciamo, lo scenario attuale, che è interessante, nel senso che anche se le intercettazioni telematiche sono solo l'1,6%, in realtà sono una parte interessante, anche perché spesso per intercettazione telematica si intende solo quelle richieste. Si potrebbe anche ragionare sul fatto che magari sono così poche, perché molto spesso, per come è strutturato internet oggi, non c'è neanche bisogno di fare un'intercettazione. Spesso è sufficiente un lavoro di indagine, no? Nel senso che i dati che noi mettiamo su internet di noi stessi sono già talmente tanti che tra i social network e tutto quello che viene pubblicato, probabilmente la maggior parte dei dati si raccolgono con un semplice lavoro di indagine, non è necessario andare oltre. Se però volessimo descrivere come funziona l'intercettazione telematica, che è pure una cosa interessante, ecco, potremmo rifarci, boh, per capire, per citare delle fonti pubbliche, nel senso che non sono cose che non si trovano facilmente, ma che in realtà ci sono lì un po' sotto gli occhi di tutti. Ecco, nel 2006, quando c'è stata questa cosa della Telecom, ci fu una commissione parlamentare. Questa commissione parlamentare intervistò, diciamo, sentì, mi sembra il vice direttore di qualcosa, un prefetto comunque, a cui era stato, diciamo, che era la persona che è stata chiamata a riferire rispetto a come avveniva un'intercettazione generica, telefonica o telematico, quello che era. Ecco, di questa commissione parlamentare esistono gli atti, nel senso che se andate sul sito del Senato e li cercate, li trovate pure cercando su Google, in realtà, cioè tipo atti commissione parlamentare intercettazioni telefoniche 2006, una cosa così. Ecco, secondo me dovreste finire proprio sul PDF, in caso del sito del Senato, in cui c'è questa intervista, questo personaggio che parla e spiega un po' come funziona. Allora, ecco, più o meno vi ripeto, io me la sono letta, vi faccio il riassunto di quello che dice. Ecco, dice che sostanzialmente quello che viene fatto per intercettazione telematica si intendono tante cose. Allora, la cosa più semplice è quella di richiedere al vostro, diciamo, provider, quello che vi dà, diciamo, provider di posta. Iniziamo da questo, ecco. La prima cosa, che la più semplice, che lui cita, è la richiesta del flusso della vostra posta. Cioè, voi avete la posta su Google, io scrivo a Google e gli dico: io dovrei controllare tutto quello che avviene su questa casella. E Google, semplicemente, con un meccanismo trasparente che è previsto dai server di posta che utilizza, è previsto in realtà dal protocollo SMTP proprio, gira in maniera nascosta, cioè che non si vede negli header chiaramente, tutto il traffico mio, cioè entrata e uscita, alla procura. E questo, diciamo, è il sistema più semplice. Il sistema più semplice perché è semplicemente una richiesta burocratica.
Questo qui, giusto, intervengo un attimo, è quello che si fa anche all'interno delle aziende per il controllo delle mail dei propri dipendenti. Cioè, un capo, diciamo, il capo dell'azienda, chiunque sia, insomma, una persona in alto grado all'interno dell'azienda, può chiedere al tecnico IT di fare in modo che le caselle, in maniera trasparente, di tutti, diciamo, i dipendenti vengano, diciamo, girate a un'unica casella che può essere letta dal direttore del personale o chiunque esso sia. E questo è anche un controllo, quindi, per dire, che avviene anche in piccolo all'interno delle aziende. In teoria uno potrebbe considerare violazione della privacy, ma in realtà è una cosa che legalmente si può fare, perché in teoria tu quella casella di posta, come ce l'hai su Google, come ce l'hai sul te la fornisce il tuo datore di lavoro, in realtà è sempre in possesso, in un caso di Google, nell'altro caso il datore di lavoro, non è tua. Quindi, insomma, la lettura di quello che c'è all'interno è una sfumatura interessante, può essere letta dal tuo datore di lavoro e non è violazione della privacy.
Sì, è un parallelo interessante in realtà questo, perché in realtà studiando l'ambiente di lavoro si ricavano sostanzialmente gli stessi meccanismi di controllo che poi si hanno in una normale indagine della magistratura. Questo qua è preciso e si potrebbe applicare paro paro al traffico internet, nel senso che tendenzialmente l'altra cosa che era scritta in questo documento era che l'intercettazione di una DSL, cioè di tutto il traffico della DSL, avviene facendo praticamente la richiesta di questa cosa che loro chiamano RES, che sostanzialmente è una linea dedicata e di fatto copia tutto il traffico della tua DSL e viene girato direttamente presso la procura o l'ente che per la procura si occupa di condurre l'indagine. Quindi esattamente come, anche se qui cambia un pochetto, però ad esempio quando sul mio luogo di lavoro ho davanti a me un proxy, cioè un oggetto che sta tra me e l'accesso a internet o un firewall o quello che ho lì in mezzo, semplicemente quello che questo oggetto fa è quello di controllo di far passare tutto il mio traffico, facendolo passare su di sé, in ogni caso può anche controllarlo. Su questa tematica, ad esempio, potremmo iniziare un discorso più tecnico, perché per anni, diciamo, si è utilizzato per evitare, cioè per difendere in qualche modo la propria privacy anche in un universo, diciamo, telematico piuttosto complesso. Ecco, si è indicato alcune soluzioni. Una di queste, cioè molte di queste, sono soluzioni che prevedono l'utilizzo della crittografia. In particolare per i servizi internet, diciamo per i servizi legati al web, ma anche in generale a quello che funziona su internet, uno dei meccanismi che sono stati messi a punto nel tempo, soprattutto c'è da dirlo per il commercio elettronico, nel senso non per fare un favore a noi ma per fare un favore alle grosse aziende, è il protocollo SSL o TLS, cioè sono due cose diverse, però diciamo indicano più o meno gli stessi meccanismi, ecco, che sarebbero, per spiegarla in maniera semplice, quando voi vi leggete la vostra posta, ecco, e vedete scritto https://, quella S sta per secure e significa che state utilizzando questo protocollo TLS/SSL. Ora, per anni si è detto che questa cosa qui in qualche modo garantiva il traffico il traffico che transitava su internet, perché in qualche modo creava un canale cifrato che quindi leggevate, che poteva essere decifrato soltanto da voi che siete la parte, diciamo, client, che avete il browser che è aperto e state visitando il sito, e l'altra parte. Sotto questa cosa si è costruito il commercio elettronico, cioè quando voi pagate qualcosa in internet di fatto andate a utilizzare questo protocollo. Ecco, negli ultimi anni in realtà si è sviluppato tutta una critica, diciamo, all'infrastruttura così come è stata concepita, che garantisce che la parte con cui io sto parlando sia veramente chi dice di essere. Questo in realtà è un problema generico che si ha in internet, nel senso che su internet noi non siamo mai tendenzialmente sicuri che la parte che noi contattiamo sia chi dice di essere. Sono quella che sotto, diciamo, usando un lessico più accademico, sono i problemi legati all'autenticazione. Ecco, nel caso del TLS, dell'SSL, in realtà questa cosa è abbastanza non drammatica, però ecco interessante, perché l'anno scorso ci fu una cosa che gettò nel panico Google e un sacco di altra gente, che fu praticamente il furto da parte di qualcuno che proveniva dall'Iran, potevano essere ragazzini, non lo so, non me lo ricordo se hanno capito chi sia stato, comunque qualcuno che è entrato sui server che gestiscono la Certification Authority di Gnotar e ha rubato sostanzialmente dei certificati. Ora, cosa sono questi certificati? Per risolvere attualmente il problema dell'autenticazione usando il protocollo TLS/SSL, come si fa? Allora, io e te ci dobbiamo scambiare un'informazione, ma non ci conosciamo. Allora, ci scambiamo una serie di dati, una serie di certificati. Cioè, io ti dico, io sono questo, tu sei quello. Questi dati, questi certificati che ci scambiamo, per funzionare, hanno bisogno di essere garantiti da qualcuno. Cioè, ci deve essere qualcuno che garantisce che io sono veramente io e tu sei veramente tu. Questa cosa si fa attraverso un meccanismo crittografico che è la firma. del certificato. Ora, chi firma il certificato? Chi è? Allora, questo problema poteva essere svolto in tante maniere. Così come ha preso, anche per l'influenza che il commercio elettronico aveva su questa cosa, è sostanzialmente che ci sono alcune aziende nel mondo che, per motivi a me sconosciuti, sono state lette a certification authority autorizzate, cioè VeriSign, CiaCert, questa DigiNota, eccetera, sono delle certification authority. Cioè sono aziende che tu paghi, dice, vabbè, io ti voglio usare il certificato SSL, figo, io mi paghi, io dico che te sei ok. Poi cosa succede? Tutti i principali browser, Chrome, Mozilla, Internet Explorer, tutta compagnia bella, hanno un elenco di queste certification authority valide e accettano quello che proviene da quelle certification authority. Tu non è che non puoi avere un certificato al di fuori di questo. Ad esempio autistici c'ha un certificato che si è autofirmato, cioè noi ci siamo fatti una nostra certification authority che non vale un cazzo, che è nostra sostanzialmente, che però diciamo serve a, a firmare tutti i nostri certificati. Per quello quando vi fate la messa autistici, se leggete bene le nostre istruzioni, vi si dice importate la nostra CA, cioè che significa che voi nel browser gli dite tra tutte le certification authority valide c'è pure quella d'autistici. Però in realtà questo problema, cioè questa cosa dell'SSL, cioè questo modo di strutturare l'SSL, dal punto di vista dell'utente ha diversi problemi. Nel senso, il primo è che tutto quello che succede se io non ho una CA valida è che mi venga fuori un avviso, che voi probabilmente quando utilizzate la mail su autistici avete già visto, che è l'avviso che vi dice questo non è un sito sicuro perché non riesco a, a identificare il certificato, cioè non so chi l'abbia firmato. Quello di autistici, se voi non importate la CA, vi dice questo e vi viene fuori il cosino tipo su Firefox, che viene fuori quella disegnino con tipo lo sbirro giallo in alto, no? Quello lì che un sacco di gente ad esempio si preoccupava, diceva sembra, quando vi siete...
sembra uno della postale.
Eh sì, esatto. Ecco, questa cosa qui in realtà per l'utente medio, diciamo, è un ostacolo, ma è anche una cosa che, essendo un ostacolo, uno tende, come si fa per gli ostacoli informatici di solito, a cliccare e andare avanti. Quindi nell'ipotesi ad esempio che io stia visitando, facciamo un esempio stupido, tipo un sito di commercio elettronico, no? E voglia pagare qualcosa. Ora io vengo, supponiamo, rediretto alla pagina di pagamento. Ora diciamo che c'è qualcuno nel mezzo che, al posto di farmi vedere quella pagina di pagamento, mi fa vedere un'altra pagina di pagamento, cioè vede tutto il mio traffico, capisce che io voglio andare lì e mi propone qualcos'altro. C'è qualcuno nella posizione ad esempio del proxy aziendale, potrebbe farlo. Ci sono degli oggetti, diciamo dei proxy, sono chiamati appliance, cioè degli scatolotti chiusi che già fanno questo, no? E quello che propongono al cliente è dire: vuoi controllare il traffico Facebook dei tuoi, di tutta, diciamo, tutta la tua azienda, anche se usano l'HTTPS? Ti compri questo oggetto, la prima volta che loro si collegano accettano il certificato che gli propone l'appliance si collega a Facebook per te, e tu praticamente hai accettato un certificato che è quello dell'appliance, non quello di Facebook. Però siccome questo tecnicamente viene chiamato il man in the middle, no? C'è un omino nel mezzo che sta lì e praticamente fa da sponda, dice tu parli con me, io parlo con quell'altro e poi vi metto in comunicazione, tu non te ne accorgi che ci sono io in mezzo. È un po', se si vuole, come avveniva ai tempi del telefono, quando c'era il centralinista che ti metteva fisicamente in comunicazione, no? Ecco, è un po' la stessa identica cosa. Quindi sostanzialmente quanto ci si può fidare di questi certificati? In realtà poco. Infatti lo scandalo della DigiNotar sostanzialmente ha gettato nel panico tutti quanti. Perché? Perché per un certo periodo di tempo in Iran, fino a che non si sono accorti di questa cosa, sarebbe stato teoricamente possibile, siccome quel certificati che sono stati rubati erano firmati dalla DigiNotar, quindi non da un certificato farlocco che ti fa venire fuori la scritta con l'omino della postale che non è l'omino della postale, però con lo pseudomino della postale che ti dice ecco, stai attento che quello è un certificato farlocco, che comunque non basterebbe perché la maggior parte della gente non sa cosa voglia dire, cliccherebbe uguale. Però anche se uno fosse più sgamato e dicesse vabbè, io non mi faccio fregare, ecco, in questo caso non l'avrebbe visto. Perché? Perché la DigiNotar è un'azienda che è titolata a fare questa cosa. Quindi se io ho un certificato che, supponiamo, mi certifica che io sono Google, e io non sono Google, ma la DigiNotar mi ha firmato che io sono Google, va bene. Cioè, per il mio browser va bene questa cosa. Infatti Google, che c'ha un interesse in questa cosa, nei propri browser sta implementando una cosa che si chiama pinning, che sostanzialmente lega un meccanismo crittografico, che io vi cito così ma non approfondisco ulteriormente, che è la chiave privata, lega questa chiave privata a un certo dominio. Quindi io posso dirgli: per me, che sono Google, vale solo quella chiave privata lì, quindi non quella farlocca del certificato finto. Però questa cosa in realtà non esiste ancora, cioè quello su Chromium non funziona, quello su Chrome o funziona solo per alcune cose, poi è una roba che sta facendo Google, cioè non è uno standard, quindi è ancora una specie di far west questo, no? Ora, tornando alla cosa delle intercettazioni, quello che potrebbe accadere è che, supponiamo, uno stato interessato a fare questo potrebbe concretamente dire: vabbè, io mi faccio firmare, che ne so, il certificato, supponiamo che voglia intercettare autistici, io mi faccio firmare da una CA valida il certificato dicendo: io sono autistico e questo è il mio certificato. La CA glielo firma perché sì, perché no, perché dovrebbe, non dovrebbe firmarglielo, no? E a quel punto la persona che si collega ad autistici, passando da questo attacco man in the middle, che però è reale, cioè nel senso che è possibile, perché se nel momento in cui io vi faccio deviare tutto il traffico di una DSL, decido che quando visiti il sito da autistici ti rimando su quello che viene chiamato un transparent proxy. Un transparent proxy sarebbe un proxy che io non vedo che c'è, ma che in realtà c'è, che sta lì in mezzo, io non me ne accorgo, ma il mio traffico viene rediretto lì. Lui mi propone il suo certificato farlocco, che io manco vedo perché non mi viene fuori lo mio della postale, semplicemente io mi collego perché il certificato è valido in realtà, e poi vado su autistici. A quel punto tutto il nostro discorso sul meccanismo TLS crittografico salta. È un attacco tendenzialmente non difficilissimo neanche da fare, cioè se voi guardate in internet, no, trovate degli how-to, anche video, dove c'è, utilizzando una distribuzione Linux che è stata studiata abbastanza per fare queste cose, no, che è Backtrack, cioè trovate degli how-to che vi dicono: vabbè, se per fare i man in the middle su SSL, cioè ci sono tre o quattro cose da utilizzare, non è una cosa così complicata, cioè non, sostanzialmente si utilizzano dei tool, uno dei sistemi per farlo ce ne sono tanti, cioè ad esempio un robot, sempre buttarla molto sul tecnico un po' acaroso, non so se interesserà a tutti, lo dico velocissimo, comunque ci sono dei tool, ad esempio ce n'è uno sviluppato un paio d'anni fa e presentato mi sembra al DEFCON, che si chiama Mallory, che è un transparent proxy che tra l'altro è buffissimo, perché praticamente tipo lui si mette in mezzo e fa delle cose giocose, tipo ti gira le immagini al contrario, quindi tu visiti, normalmente navighi così, a un certo punto vedi, le immagini iniziano a girarsi perché c'è qualcuno che si è messo in mezzo, capito, e ti sta girando le immagini al contrario. Come giro le immagini al contrario potrei fare mille altre cose,
ovviamente. C'è anche da dire che per un diciamo uno smanettone comune, tra virgolette, fare questa cosa alla vostra a voi che navigate magari da una DSL di casa non è così semplice.
No, assolutamente.
Cioè, come la stiamo descrivendo noi, è così, diventa semplice quando chi vuole fare questo attacco man in the middle ha accesso, diciamo, ad alcune risorse che voi utilizzate per connettervi a internet. In quel caso diventa una cosa molto facile, come la stiamo descrivendo.
Sì, perché internet è organizzata a nodi, ma non è vero che tutti i nodi sono uguali. Tipo ad esempio quando te ti colleghi da casa tua, te sei un nodo che non conta un cazzo, nel senso che tu ci sia o non ci sia non fa nessuna differenza. Cioè, man mano che procedi a arrivare verso la tua destinazione, vai avanti per una cosa che si chiama default gateway. Io non so cosa c'è, ma lui lo sa. Cioè c'è sempre qualcun altro che sa più di me, finché non arrivo alla destinazione, finché non c'è qualcuno che sa. Se non sa, è quello di default, quindi è il prossimo. Se il mio provider è il prossimo, lui può fare questo. Se il mio prossimo è il proxy aziendale, lui può fare questo.
Ok, quindi sì, far capire che la differenza è, stiamo parlando di una cosa molto facile in piccolo a livello aziendale. Se già parliamo di una cosa molto facile in grande, stiamo parlando appunto di provider, stati, persone, esatto, che hanno un grosso peso all'interno, diciamo.
Però nel momento in cui parliamo di intercettazioni, in realtà sì, noi stiamo parlando di questo, cioè sì, stiamo parlando esattamente di questi soggetti.
Giusto per chiarire che io domani non posso fare questo alla vostra DSL, non è così facile, a meno che magari non siate degli utenti fastweb, però lì diventa un discorso un po' più complesso.
Però potrei farlo al vostro smartphone, questo è facile.
Pausa musicale. Rimaniamo sempre sui Mad Season e ci andiamo ad ascoltare River of the State. Niente, questo è sempre Beat C'è o non c'è, questo è sempre Radio Blackout, sono le 21:13, buon ascolto.